l'attualità della musica di Manuel Agnelli.
Bentornati a Leoni per Agnelli, io sono chiaroscuralmente ancora Manuel Agnelli e vi anticipo che stasera si parlerà di arte contemporanea nel mondo di Manuel.
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 Manuel. Il mondo di Manuel.
Manuel.
Manuel. Il mondo perfetto.
Manuel. Manuel.
Il mondo di Baduel.
Manuel.
Dove tutti sono Baduel.
Allora, come vi ho anticipato, il tema di questa puntata è l'arte contemporanea, un settore cruciale per la cultura che in Italia viene inspiegabilmente trascurato, inspiegabilmente fino a un certo punto siamo pieni di monumenti antichi e si pensa solo a quelli. Anche per questo ho voluto invitare un personaggio che ci offre sull'argomento un punto di vista particolare, perché è un giovane, molto giovane, gallerista, dal curriculum internazionale, che sta imponendo, diciamo, un nuovo modo di concepire la galleria. Benvenuto quindi a Tommaso Calabro.
Grazie mille e benvenuti a tutti.
Allora, Tommaso, com'è in generale la vita del giovane gallerista?
Si combatte ogni giorno, un quadro alla volta.
Alla grande. Questo è un claim molto efficace. In effetti tu hai 34 anni, quindi molto giovane per essere un gallerista, però hai già alle spalle una storia professionale e umana ricchissima che secondo me vale la pena sviscerare e raccontare. Hai cominciato a 13 anni, raccontaci come hai iniziato e come sei arrivato a dirigere gallerie di Milano e Venezia.
Allora, mio nonno aveva una tipografia a Feltre, in provincia di Belluno, e quando lui è mancato, mia mamma e le mie zie hanno ereditato una quantità veramente abnorme di litografie di artisti totalmente sconosciuti oggi, ma che all'epoca potevano essere un po' noti, e con tutte queste litografie ho deciso di iniziare a venderle su eBay, e a 13 anni sono diventato molto ricco per qualche mese. Poi purtroppo ho investito molto nelle carte dei Pokémon e questo ha un po' limato le mie finanze.
Questa è una storia fantastica, cioè in America e negli Stati Uniti è abbastanza normale, no? Che un adolescente abbia l'idea geniale che lo porta magari, non so, a formare una nuova piattaforma digitale, una cosa del genere. Qua questa è una storia pazzesca, ma dimostra che secondo me un po' l'intraprendenza può essere, insieme al talento, diciamo, il motore di uno dei percorsi professionali fuori dal comune, no? Soprattutto un po' fuori dalle logiche clientelari e lobbistiche che penso caratterizzino un po'.
Sì, guarda, i miei genitori, mia mamma era un insegnante di musica, mio padre un medico, e la mia passione è nata appunto perché mio nonno, accanto a questa tipografia, aveva questo piccolo studio dove commerciava e vendeva, quindi mi sono probabilmente appassionato prima al commercio dell'arte che all'arte stessa.
Però anche, diciamo così, al modo di intendere il commercio dell'arte, immagino. Tu hai detto che una mostra non può essere semplicemente un quadro appeso alle pareti, ma deve avere una storia da raccontare.
Altrimenti uno fa semplicemente il mercante e questo è un lavoro diverso. Il gallerista, e per come lo interpreto io essere gallerista, vuol dire anche raccontare storie, creare narrative e emozionare con l'arte come l'arte emoziona te stesso. Per cui non faccio mostre a meno che non abbia un'idea concreta e specifica che vale la pena essere comunicata.
Ok, ma tu, come gallerista, soprattutto di arte contemporanea, direi, hai un ruolo nell'imporre l'attenzione sui nuovi artisti? E te lo senti come responsabilità?
Sì, sì, e direi anche che questo avviene sia quando tratto moderno, cioè Novecento, che quando tratto puramente contemporaneo, quindi artisti che spesso sono poi amici. Ritengo che ci sia una sorta di canale che uno deve comunicare in maniera corretta, che può essere una valorizzazione di un certo tipo, atta da una parte, quando faccio il moderno, a riscoprire, a rivalorizzare artisti che per X ragioni erano stati cancellati dalla storia. E quando faccio contemporaneo, invece, per comunicare un mio gusto, una mia estetica, una mia etica di un certo tipo.
Quindi tu dai anche comunque del tempo agli artisti che curi, i contemporanei intendo.
Assolutamente, c'è dietro una ricerca anche di un certo tipo, tante studio visit, tanta attenzione, tanta crescita comune, perché poi le opere vengono create certamente dagli artisti, ma soprattutto quando c'è tanto dialogo.
Quindi sei un talent scout da questo punto di vista?
Non so se sono un talent scout, faccio il possibile per cercare di essere un talent scout.
Certo, però sei un punto di riferimento, cioè ci vogliono anche, no?
Sì, penso che sia importante, perché ribadisco, la creazione di un'opera d'arte, qualunque forma essa abbia, nasce dal dialogo con le persone e tra le persone. Per cui se c'è quello, e che è quello che cerco di fare poi con gli artisti con cui lavoro, allora ci sono diverse tipologie di opere, ci sono diverse creazioni che vale poi la pena raccontare, che vengano poi esposte.
Beh, guarda, è un modo di intendere anche il mercato completamente diverso da quello che succede nella musica, perché una volta era così, anche nella musica si seguiva un artista per 2-3 dischi in modo da farlo crescere anche a livello di consapevolezza rispetto a quali erano le proprie caratteristiche, no? Più potenti comunicativamente parlando. E poi vabbè, certo, se dopo il terzo disco non funzionava un po' veniva abbandonato, però almeno faceva 3 dischi. Oggi non è più così, o funzioni subito, anzi funzioni prima di funzionare, perché prendono artisti che hanno già un grande seguito, prendono le multinazionali, prendono artisti che hanno già un grosso seguito su internet, no?
Sì, il problema è analogo anche nell'arte, perché poi nell'arte, soprattutto negli ultimi 15-20 anni, si va molto a mode, per cui certi artisti vanno per 2 o 3 mesi, per 6 mesi e poi vengono piano piano dimenticati. Quindi solo un lavoro organico fatto con pazienza può permettere poi una valorizzazione nel tempo che permetta di restare e di non essere semplicemente una moda.
Certo. Ci racconti un po' la storia, l'esperienza di Alexander Iolas?
Ecco, Alexander Iolas per esempio è stato un punto di riferimento. Io l'ho iniziato a scoprire quando non avevo ancora i soldi per comprare i quadri.
Lui era un mercante d'arte del Novecento.
Esattamente, quindi compravo i cataloghi che lui aveva prodotto negli anni 60 e lui è stato il gallerista di riferimento per tutto quello che è stato il surrealismo. Era nato ad Alessandria d'Egitto nel 1907, poi si era trasferito a Parigi, Berlino, dove ha iniziato a fare il ballerino e non trovando successo in quella strada, una volta passeggiando in una via di Parigi vede questo De Chirico, si innamora di De Chirico e piano piano con i soldi che lui aveva ottenuto vendendo i capelli per fare le parrucche compra quel De Chirico e pian piano si trasferisce a New York dove prima dirige una galleria che si chiamava Hugo Gallery e poi dirige 6 sue proprie gallerie in giro per il mondo. Le ha chiuse tutte nel 1976 quando il suo migliore amico Max Ernst venne a mancare e lui aveva promesso a Max Ernst che avrebbe chiuso tutte quante le sue gallerie nel momento in cui sarebbe appunto scomparso. Dopo il 77 si trasferisce in Grecia, realizza il suo sogno di avere questa villa fantastica dove mette la sua collezione, ospita persone, diventa proprio una specie di club artistico di un certo tipo che purtroppo è stato completamente distrutto alla sua morte, vandalizzato alla fine degli anni 80 e lui è stato soggetto e oggetto di questa damnatio memoria da parte della cultura greca che negli ultimi anni, per fortuna anche grazie alla mostra per esempio che ho realizzato con Francesco Vezzoli, siamo riusciti a riportare un po' all'attenzione del mondo dell'arte. Perché non dimentichiamoci mai, e su questo devo un po' difendere il mio settore, o meglio la mia categoria, chi crea il creatore? Cioè quanto è importante il ruolo del gallerista nella valorizzazione appunto di un artista? Qui parliamo di un gallerista, Iolas, che è stato dimenticato completamente, o era stato dimenticato completamente, ma che negli anni ha dato la prima mostra Andy Warhol, l'ultima mostra Andy Warhol, ha fatto decine di personali di Magritte, Max Ernst, De Chirico, Kunellis, Pascali, ha lavorato con i più grandi, ma i più grandi sono diventati i più grandi anche grazie al lavoro di Alexander Iolas.
Certo. È un po' come il produttore nella musica o l'editor per i libri, è veramente un mestiere che conoscono in pochi e lo legano spesso soltanto alla compravendita, al mercato e basta, no?
Non c'è nulla di più sbagliato però, perché ci sono delle storie, soprattutto nel Novecento, che andrebbero raccontate e analizzate con grandissima attenzione. Cardazzo ne è un altro esempio, aveva una galleria a Venezia e una a Milano, e la mia galleria l'ho aperta con un omaggio a Cardazzo esponendo Tuomo e Tancredi. Bisogna riuscire a capire di nuovo che il commercio, che va benissimo ed è legittimo, non deve essere fine a se stesso, deve essere un mezzo attraverso cui tu poi riesci a realizzare dei progetti che abbiano una valenza e un impatto. E secondo me questo è fondamentale e lo è stato da quando ho iniziato a dirigere la galleria a Londra e poi quella che ho aperto io a Milano nel 2018.
Ma la tua visione rispetto al ruolo del gallerista è condivisa? Cioè ci sono altri, ci saranno sicuramente, ce ne sono molti o...
Secondo me con il tempo ce ne saranno sempre di più, perché questa moda di avere successo subito e di fare le cose in una maniera veramente basata solo sulla moda sta lasciando pochi risultati adesso. Per cui con il tempo penso che le persone capiranno che per essere gallerista ci vuole pazienza, ci vuole visione, ci vuole progettualità e bisogna credere in quello che si fa, bisogna crederci fino in fondo, perché poi questo non è, come immagino il tuo, un mondo dove uno ha un lavoro, è un modo di essere, è una visione che uno ha nella vita.
Assolutamente. Senti, è arrivato il momento del primo brano. Per questa puntata, con un formidabile sfoggio di cultura citazionista, abbiamo deciso di scegliere titoli ispirati ai grandi della pittura. Quindi il primo che abbiamo scelto è di David Bowie, che è un artista rivoluzionario innamorato dell'espressione artistica a 360 gradi. Grande collezionista.
Aveva da Tintoretto a Damien Hirst.
Ma anche la sua società si chiamava la Tintoretto qualcosa, se non sbaglio.
Sì, sì.
Si è sposato a Firenze, non a caso fra l'altro. E comunque amava dipingere e ha lasciato un importante collezione d'arte contemporanea, come hai detto tu. Il brano sta nell'album Hunky Dory e si intitola Andy Warhol. David Bowie con Andy Warhol.
Like to take a seaman fix, bigger standing cinema, dress my friends up just for show, see
them as they really are. But the people in my brain, too new pens to have a go. I'd like to be a gallery, put you all inside my show. Andy, whoa, whoa, looks a scream. Hand him on my whoa, whoa, whoa. Andy, whoa, whoa, silver screen. Can't tell them apart at all. Whoa, 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 whoa. Andy walking, Andy tired, Andy take a little snooze. Tie him up when he fast asleep, send him on a pleasant cruise. When you wake up on the sea, be sure to think of me and you. To think about paint and to think about glue, what a jolly boring thing to do. Andy, whoa, whoa, let's just scream. Hang him on my whoa, 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 whoa. Andy, whoa, whoa, silver screen. Can't tell them apart at all. Andy, whoa, whoa, let's just scream. Hang him on my whoa, 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 whoa. Andy, whoa, whoa, silver screen. Can't tell them apart at all.
Leoni per Agnelli. Leoni per Agnelli.
Bentornati a Leoni per Agnelli, io sono purtroppo per voi ancora Manuel Agnelli. Prima della pausa abbiamo ascoltato Andy Warhol di David Bowie e sono qui in compagnia di Tommaso Calabro a parlare di galleristi e di arte contemporanea. Tommaso, mi racconti a grandi linee come hai iniziato a fare il gallerista e qual è stato il tuo percorso?
Guarda, dopo aver fatto molti soldi vendendo queste litografie a 13 anni, ho scelto di intraprendere l'Università Bocconi, che aveva da poco iniziato un corso che si chiamava Economia e Commercio per Arte, Cultura e Comunicazione. E siccome avevo capito che bene o male volevo lavorare nel mercato dell'arte, scrissi una mail al direttore dell'allora Dipartimento di Arte Contemporanea a New York di Sotheby's, Tobias Meyer, e gli scrissi come faccio a diventare come te. E lui mi fece assumere da Sotheby's Milano, per cui la mia carriera inizia così.
Wow.
Dopodiché faccio varie esperienze varie e torno da Sotheby's nel coordinamento di un'asta che si chiamava Bear Witness, che era una vendita di una collezione milanese ma a Londra, quindi coordinavo un po' la situazione tra gli uffici. E durante la preview di quest'asta, che avvenne a marzo del 2014, vedo questo signore davanti a questo fontana nero. Il fontana era bellissimo, il signore mi sembrava abbastanza innocente, quindi inizio a parlare con questo vecchietto. E questa conversazione parte
Fontana,
anche...
Fontana, per chi non lo sa...
Quello dei tagli,
okay,
quello
esatto,
dei tagli, l'ottimo artista dei tagli.
Okay.
E la conversazione parte molto bene con questo signore e dopo un po' di minuti mi fa: ma tu sai chi sono io, vero? Vedo nel frattempo i miei capi che corrono in aiuto pensando che io stessi lì per far fallire Sotheby's. E lui mi disse: guarda che io sono Namad. E ovviamente il nome lo conoscevo, non avevo riconosciuto lui, ma loro la famiglia più importante probabilmente del mondo dell'arte, più grandi collezionisti di Picasso, di Burri, di Fontana. Mi chiese il biglietto da visita che Sotheby's ovviamente non mi aveva dato. Il giorno dopo c'è stata l'asta, compra questo quadro, mi richiede il biglietto da visita dopo che mi congratulo con lui e glielo scrivo in un biglietto di carta il mio numero. E dopo 6 mesi mi chiede di dirigere la sua galleria.
Fantastico. Cioè una storia irreale, surreale, perché alla fine...
Guarda, la mia vita è caratterizzata da colpi di fortuna. Poi è ovvio che uno la fortuna se la deve creare, però ci sono stati tanti episodi che hanno veramente dato delle svolte notevoli alla mia vita.
Bene, senti, però abbiamo raccontato solo storie esemplari fino adesso. Adesso veniamo un po' alle note dolenti, che purtroppo sono tante, no? Situazione dell'arte contemporanea in Italia, come la definiresti?
Che l'Italia è un paese che guarda principalmente al passato e di conseguenza non alla contemporaneità e tantomeno al futuro.
Aspetta, ma è una necessità quella che abbiamo di guardare soprattutto al passato? Cioè tu riconosci che non ce la facciamo a guardare al presente e al futuro perché abbiamo troppo passato da curare, o è semplicemente una direzione che abbiamo preso e non riusciamo a fare niente di diverso?
Per me è una posizione autoimposta che non deriva da nulla, perché ci sono tantissimi paesi che hanno un passato sicuramente non glorioso come quello italiano, artisticamente parlando. Però dobbiamo guardare al futuro e nel futuro dobbiamo scrivere pagine altrettanto importanti. Però finché a livello proprio statale non non ci sono dei meccanismi, come per esempio i musei di arte contemporanea, che promuovono una valorizzazione dell'arte contemporanea in maniera sistematica, continueremo a guardare il passato. Ma una nazione che guarda solo il passato non è una nazione che è propensa al futuro e non è una nazione che può offrire nulla al futuro.
Certo. Quindi il problema è anche di visione, soprattutto di visione.
Soprattutto di visione.
Perché strutturalmente noi avremo la capacità di aiutare e alimentare anche l'arte contemporanea.
Guarda, io penso che ci siano veramente pochi, adesso non voglio fare il patriottico, ma penso che ci siano veramente pochi creativi come quelli italiani, ma lo vediamo in tanti ambiti. Se l'arte contemporanea non va, ci sarà un motivo. E il motivo è strutturale.
Diciamo che anche gli artisti forse non fanno tanto gruppo, o mi sbaglio?
No, hai perfettamente ragione, questo però avviene anche in altre nazioni. L'ultimo gruppo, tra virgolette, italiano noto all'estero è stata la Transavanguardia negli anni Ottanta con Achille Bonito Oliva. Dopodiché tutti gli artisti che sono emersi dopo, alcuni di grande successo come Cattelan, Vezzoli, Vanessa Beecroft e quanti altri, sono stati singoli. E sicuramente la mancanza di gruppo crea meno forza, anche se la società in cui viviamo favorisce più il singolo del gruppo.
Sì, non sarà un caso secondo me, perché appunto questa forza dà anche molto fastidio ogni tanto. C'è anche la visione comunque di uno Stato che pensa alla cultura come un bene di lusso, no? E non come una parte che può invece generare delle economie anche molto molto interessanti, oltre che creare il substrato, perché un paese come il nostro nel futuro ha solo la creatività come grande possibilità per mantenere un'identità, perché se perdiamo quella verremo sicuramente riassorbiti da un macrosistema che ha molto più di noi a livello, no, di economie, produzione industriale, produzione agricola, vastità del territorio. Cioè siamo una briciola noi nel mondo. Se non ci distinguiamo per la creatività siamo destinati a morire.
Sì, e lo Stato deve fare di più a riguardo, perché se guardi anche il caso di Venezia, dove sai che ho appena aperto una galleria, sai quanti francesi stanno comprando a Venezia? Cioè, il fatto che Pinot abbia fatto queste fondazioni a Venezia, ci sarà un motivo? Cioè, bisogna investire nella cultura in Italia, lo si può fare, bisogna aspettare gli altri che lo facciano?
Ecco, il ruolo che dovrebbero svolgere le istituzioni lo svolgono i privati, mi sembra di capire.
Guarda il caso di Milano, se non ci fosse Fondazione Prada o Langar Bicocca, l'arte contemporanea a Milano sarebbe minima. E invece ci vogliono i privati per sostenere quello che dovrebbe fare invece lo Stato.
E cosa fa un gallerista come te? Che strategie ci sono per riuscire a fare una proposta che sia interessante però abbia anche senso dal punto di vista del mercato, no?
Allora, secondo me dipende molto da come fai le cose, perché poi io so veramente tanto che investire per esempio nelle mostre e fatte in un determinato modo porti a un successo. Quando ho aperto la galleria volevo che la mia galleria fosse piena di gente, al di là di chi venisse, che ci fosse tanta gente, che fosse un posto frequentato. Negli anni 60 c'erano le Sette Sorelle, che erano queste gallerie di Milano molto frequentate, e tanti collezionisti passavano il sabato pomeriggio in queste gallerie. Ora, il mio è un caso particolare, perché io sabato riesco a avere fino a 150 persone in galleria, che sono di grandissimi numeri, ma non è tendenzialmente così il caso. E questo perché noi, io e il mio team, investiamo moltissimo nella ricerca, nel fare le mostre in un determinato modo, farle accessibili, comunicare digitalmente, prendere tutte le tipologie di persone, che siano il vecchietto di 80 anni o che sia lo studente di 18 anni. Certo. Non cambia nulla, bisogna portare la gente in galleria, e facendo questa operazione tu crei cultura.
Sono d'accordo con te, la cultura per me è comunicazione prima di tutto, no? Per anni abbiamo avuto una classe di intellettuali che si è appropriata del diritto di parlare di cultura in maniera un po' farisea alla fine, cioè comunque probabilmente per mantenere il controllo su certe cose. Ma uscire verso l'esterno e comunicare verso l'esterno è sempre stato per me il primo ruolo, il primo dovere. Parliamo però di una cosa un po' diversa adesso, un po' più concreta, perché siamo anche concreti, mi sembra. Parliamo delle quotazioni.
Come si fa a fare i soldi?
Come si fa a fare i soldi? No, ma che logiche
si
ci sono?
Che un artista che te li stampa.
Questa sarebbe già un ottimo metodo. L'hanno provato in passato a farla con successo anche. Però quali sono i meccanismi che portano a certe cifre? Che logiche seguiamo? Fammi un esempio, tipo Damien Hirst.
Allora, Damien Hirst è stato il più grande artista probabilmente degli anni 90 inglese, e lo è stato, internazionale anzi, e lo è stato anche a certe logiche di mercato che lui stesso ha riconosciuto. Mi ricordo di aver letto questa sua citazione una volta, e diceva: sai chi fa i più bei spot paintings di Damien Hirst? Uno direbbe Damien Hirst, e lui invece rispose: Rachel. Rachel era una sua assistente che ha smesso poi a un certo punto di lavorare per lo studio di Damien Hirst, si è messa in proprio, ha fatto lei l'artista e ha fatto a sua volta gli spot paintings. Ora, perché gli spot paintings di Damien Hirst costavano 600-700 mila euro e quelli di questa Rachel 20 o 30? se il prodotto visivamente ed esteticamente è la stessa cosa, perché Damien West aveva capito molto bene le logiche del mercato, per cui lui ha iniziato da subito a lavorare con i migliori. In quel momento storico, nei primi anni 90, era Jay Joplin, e Jay Joplin era all'epoca anche un giovane gallerista, con una crescita esponenziale della sua stessa galleria ha portato Damien West ai massimi. Nel frattempo lui aveva iniziato a vendere molto a Saatchi, altro grandissimo collezionista che a sua volta valorizzava molto gli artisti della Young British Artist, quella generazione, dove c'è anche Tracy Emin e tanti altri artisti. E nel tempo un discorso di valorizzazione sia istituzionale tramite musei che commerciale tramite gallerie ha portato Damien West a essere uno degli artisti più quotati della sua generazione.
E funziona così per tutti?
Funziona così per alcuni, non per tutti, perché poi a raggiungere quelle quote di mercato, e parliamo di un artista che insomma ha raggiunto veramente quote milionarie, non è per tutti, perché no, non ci può essere, soprattutto nel contemporaneo, una valutazione poi così, lasciami dire, anche esagerata rispetto talvolta anche all'età stessa dell'artista. Ci sono tantissimi casi, c'erano per esempio i casi degli zombie formalism, che sono degli artisti di New York che in un certo momento nel 2007-2008 avevano raggiunto le quotazioni folli, 200-300 mila euro, artisti che avevano 20 anni. E il rischio di cadere in bolle speculative, soprattutto per gli artisti giovani, è dietro l'angolo, è sempre dietro l'angolo. E il problema è che se sali lentamente e organicamente puoi rimanere in alto, se vai in alto per una bolla speculativa, la botta che prendi cadendo non ti recuperi più. Ci sono artisti scomparsi perché avevano raggiunto delle quotazioni troppo alte che poi non riuscivano a sostenere. Quindi la crescita deve essere sempre organica e seguita da un collezionismo che è il motore di questa crescita,
certo,
non il contrario. Il problema, e questo è un punto secondo me fondamentale nell'arte contemporanea, è che non essendoci più critica, perché questo è il grande dramma, che non c'è più critica, cosa succede? Che il valore diventa il prezzo. E di conseguenza, quando un prezzo è alto, la gente pensa che quella cosa, quell'oggetto, quella scultura, quella tela abbia un determinato valore artistico. Certo. Se il prezzo è basso, non lo reputa altrettanto. E è questo il grande problema.
Ci sono delle similitudini col mondo dello spettacolo, della musica, che fanno abbastanza paura. Ascoltiamoci un brano, va, per rilassarci un attimo. Si intitola Pablo Picasso dei Modern Lovers, una band seminale protopunk fondata da Jonathan Richman. Direi che il punto di vista sul genere della pittura è molto particolare, perché il testo parla di come Picasso, nonostante la sua bassa statura, risultasse irresistibile per le donne, e nessuno si è mai sognato di chiamarlo asshole, cioè stronzo, come accade per la gente normale, anche se notoriamente lui probabilmente
se non era troppo disponibile.
Ecco, esatto. Quindi Modern Lovers, Pablo Picasso.
Some people try to pick up girls and get called asshole. This never happened to Pablo Picasso. He could walk down your street and girls could not resist the stare. And so Pablo Picasso was never called an asshole. Pablo Picasso never got called an asshole, not like you. All right. Well, he was only 5'3", but girls could not resist the stare. Pablo Picasso never got called an asshole, not in New York.
bell-bottom bummer or asshole. Remember the story of Pablo Picasso. He could walk down the street and girls could not resist the stare. Pablo Picasso was never called an asshole. All right, this is it. Well, some people try to pick up girls and they get called an asshole. This never happened to Pablo Picasso. He could walk down your street and girls could not resist the stare. And so Pablo Picasso was never called
Leoni per Agnelli. Leoni per Agnelli.
Siete sempre all'ascolto di Leoni per Agnelli, io sono sempre Manuel Agnelli, credo, e sono in compagnia di Tommaso Calabro. Stiamo parlando di arte contemporanea, di gallerie, di galleristi, e abbiamo ascoltato prima della pausa Pablo Picasso dei Modern Lovers. Senti, ma in questo momento dove lo cerchi il nuovo nell'arte contemporanea? Premesso che il nuovo, soprattutto nell'arte, può essere anche un equivoco, no? Come definizione, come termine.
Cerco di vedere il più possibile e di anticipare. La domanda che mi faccio sempre quando guardo un artista è: tra 10 anni mi ricorderò ancora di lui? Tra 10 anni sarà ancora importante? Se la risposta è positiva, questo è un artista da seguire, un artista su cui investire. È ovvio che adesso il mercato sta guardando molto il figurativo invece che l'astratto, quindi uno dovrebbe per opposto andare a cercare qualcosa di più astratto.
Perché finirà il figurativo?
Perché è ciclico, tutto quanto è ciclico, per cui sì, adesso va molto figurativo, prima o poi tornerà all'astratto. Però la domanda che uno si deve porre, secondo me, soprattutto nella mia veste di gallerista, è: tra 10 anni questa cosa sarà ancora significativa? Perché ci sono degli artisti che vedi e capisci di pancia che lo saranno. Altri dove dici è una bella cosa, però non ha quella forza. Ci sono certe tele di artisti giovani, di artisti contemporanei, che hanno una forza intrinseca tale per cui tu sai, lo senti, quantomeno se fai il mio lavoro, poi lo senti, perché poi il mio lavoro è vedere, cioè vedere e immagazzinare il più possibile informazioni visive.
Quindi anche una questione di intuito, oltre che di chiaramente
scienza,
se vogliamo.
Lo devi proprio sentire. E se tu lo senti, allora ti puoi fidare del tuo istinto, e se ti fidi del tuo istinto poi puoi avere un po' di successo.
E dove sono i fermenti più interessanti secondo te?
Beh, per esempio a Venezia, in questo periodo sto passando molto tempo a Venezia, c'è un'accademia validissima che sta facendo uscire degli artisti incredibili, da Adelisa Selimbasic, Giulia Andreani, Francesco Cima, ce ne sono tantissimi, tutti con uno stesso professore, che poi sono differenziati negli anni, ovviamente, però hanno avuto un input di un certo tipo e che gli ha permesso poi di sviluppare, sebbene in maniera diversa l'uno dall'altra, delle carriere veramente, veramente folgoranti.
Questo è molto interessante, poi anche in privato ci torneremo. Un tema che mi interessa molto è un po' il rapporto con la tecnologia e la creatività, no? In particolare di come in certi ambiti la tecnologia stia limitando l'abilità e le conoscenze. Ho parlato con diversi chef e loro dicono: sì, la tecnologia aumenta, ma gli skills degli chef diminuiscono, un po' per la tecnologia, un po' perché adesso diciamo che gli chef stessi non sono più, non tutti, però non sono più in grado di elaborare le materie prime. Hanno perso quello skill perché si riferiscono ad altri che lo fanno, e quindi poi finiscono per assomigliarsi tutti, finiscono per perdere un po' l'identità e la particolarità. Tu cosa pensi del NFT, della criptoarte?
Il peggio possibile, ecco, posso dirlo.
Certo che puoi, assolutamente.
No, è una cosa che non sopporto, che capisco abbia avuto una valenza di un certo tipo, soprattutto in periodo Covid. È anche andata molto bene per certi artisti, tipo Bieber, che ha venduto per 60 milioni di dollari un NFT. Però insomma, non mi pare che sia una cosa che sta avendo un successo duraturo nel tempo, anzi... Penso che sia semplicemente collegata a quanto andranno le valute, le cryptocurrencies. Finché quelle andranno, gli NFT andranno. Ma non andranno necessariamente, secondo me, come forma d'arte, quanto più come commodities da usare per scambiare determinate cose, ma non come opere d'arte. Alla fine un'opera d'arte la devi vedere, la devi toccare, la devi sentire. Con un NFT, con tutto il rispetto per i creatori di NFT, non è la stessa cosa.
Sono contento di sentirlo dire da una persona giovane come te, perché
giovane
poi...
vecchio.
No, però sai, ogni tanto quando si hanno idee molto precise poi alla fine vieni sempre comunque sotterrato come boomer, idee vecchie eccetera eccetera, mentre invece un gallerista che sta spaccando adesso a un'età appunto relativamente molto giovane, è interessante sentire che c'è comunque un punto di vista sulla qualità che vale. Anche l'intelligenza artificiale, diciamo, il mio punto di vista è che non me ne frega un cazzo di avere la canzone perfetta creata da una macchina, se non nasce da un uomo, se non nasce da un essere umano, se non c'è quel moto che produce l'opera d'arte o la canzone, chiamala come vuoi, a me non interessa che sia perfetta, perché che senso ha?
No, poi il concetto stesso di perfezione a livello artistico, a parte il Rinascimento, non è mai stato una cosa così fondamentale, anzi penso che le cose più imperfette siano quelle più umane e di conseguenza quelle che possono rendere un'opera particolarmente invitante rispetto ad altre.
Certo. Siamo arrivati alla conclusione della puntata, ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato, vi ricordo che Leoni per Agnelli va in onda la domenica alle 19.15 e replica il sabato alla stessa ora e ci potete ascoltare in podcast sul sito di Radio 24 sulle principali piattaforme. Ringrazio Paolo Biamonte per i testi, Gianmarco Ferronato alla regia e Alessandro Schirano in redazione. Grazie mille a Tommaso Calabro per essere stato con noi.
Grazie mille Manuel, è stato un piacere.
Anche per me. Io vi saluto, vi lascio con un brano che John Cale, il fondatore con Lou Reed dei Velvet Underground, ha scritto nel 2003. Si intitola Magritte, John Cale con Magritte.
I've forgotten how often we saw the creed. He's been much on my mind. Inside a canvas of blue, saturated with beauty, in a web of glass, pinned to the edges of vision. Legends of conspicuous men, and how often we forgot Magritte, how we